Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E tra Formula 1, moto mondiale, rugby, atletica e anche il calcio, ovviamente, oggi la pagina sportiva è particolarmente ricca. E per una ricca sintesi, più ricca che sintesi, mi sa, è entrato in studio adesso Dario Castaldo per raccontarci tutto quello che è successo nelle ultime 24 ore. Ciao Dario.
Buongiorno a te Massimiliano, buona primavera a chi ci ascolta dall'Italia. Effettivamente, rispetto alle 4 ore che potremmo dedicare a tutto ciò, i 30 minuti tra la prima e la seconda rappresentano una sintesi a modo loro.
Sì, a suo modo Dario si conterrà oggi. In realtà appunto i temi da affrontare sono davvero tanti oggi. Per il momento lasciamo persino da parte il calcio, Dario, perché le notizie più clamorose arrivano da altre discipline. Vuoi iniziare magari dai motori?
Sì, iniziamo proprio dai motori, Massimiliano, perché nelle ore scorse sul circuito del Sakhir è cominciato il mondiale di Formula 1 ed è iniziato nel segno delle rosse. Tra l'altro un rosso diverso dal classico rosso Ferrari, molto più scuro, con tanto di nero sulla livrea delle monoposto di Maranello, che si erano comportate già molto bene nelle prove, con il primo tempo di Charles Leclerc e il terzo tempo di Carlos Sainz. In mezzo a loro, al secondo posto, sulla griglia di partenza era partito il campione del mondo Max Verstappen, che ha ingaggiato davvero un bel duello, un bellissimo duello tra il 17esimo e il 19esimo giro con Charles Leclerc. Dopodiché incidente a Gasly con la macchina in fiamme, era il 54esimo giro, lì entra la safety car e il gruppo si compatta nuovamente e Verstappen in quel momento si rende conto di avere un problema tecnico sul quale la Red Bull del campione del mondo sta ancora indagando. Il pilota olandese ha poi rivelato che i comandi non rispondevano immediatamente e ha chiesto al muretto se dalla telemetria risultasse un problema alla sua batteria. Allora ascoltiamo un estratto delle fasi salienti dell'ultima parte proprio del Gran Premio del Bahrain con Verstappen che chiede lumi ai suoi ingegneri senza ricevere risposte confortanti. Poi Carlos Sainz con la seconda Ferrari che sorpassa l'olandese, mentre la seconda Red Bull, quella di Sergio Perez, si pianta a poche centinaia di metri dal traguardo e Lewis Hamilton ne approfitta per conquistare il terzo posto per Hamilton, dietro alle due Ferrari di Leclerc e di Sainz.
Carlos Sainz pulls out to the inside and overtakes Max Verstappen, and it's a Ferrari 1-2 here in Bahrain as Carlos Sainz moves up into second place. 46 races since they last won. Ferrari are 1-2 here.
We can see the issue, Max. It's not battery related.
What do you want me to do?
There's not a lot we can do.
Charles Leclerc, who's won twice in Formula One before from pole, is going to win from pole again and start the season off with celebrations for Ferrari. Charles Leclerc wins the Bahrain Grand Prix and it is a 1-2 finish for the Scuderia. Carlos Sainz comes home in second. Lewis Hamilton adds to his podium tally. He comes home in third.
Let's go! Let's go, come on! That's exactly how we should start a season.
Dunque, la telecronaca del canale ufficiale della Formula 1 che celebra il trionfo delle Ferrari sul circuito del Sakhir in Bahrain nella gara d'apertura di questo mondiale. Scuderia di Maranello che, come si sentiva anche nel corso della telecronaca, non vinceva da 64 Gran Premi, che è tornata a vincere una gara del mondiale dopo 903 giorni dalla telecronaca che abbiamo ascoltato. In realtà mancava l'estratto più gustoso, cioè il momento nel quale Charles Leclerc, che era ormai sicuro della vittoria, ha provato a fare uno scherzo ai suoi meccanici guidando un'auto a 300 km all'ora, cioè comunicando via radio che c'era qualcosa che non andava. Ascoltiamo come Leclerc ha raccontato poi questo aneddoto ai microfoni.
Yeah, I mean, I did a bit of a joke on the radio in the last lap saying there was something strange with the engine, and the engineers, I'm pretty sure, didn't like that, but it was fun. I had that in mind for the last 10 or 15 laps of the race, hoping that there was no reliable issues, and obviously then I've seen Max that had the issue, and I was like, come on, please, stay with me until the end, and it did, so it's great.
Insomma, questo era Charles Leclerc che ha detto: gli ingegneri non hanno apprezzato il mio scherzo, e io stesso ci ho ripensato, visto che poi ho visto quanto effettivamente Max Verstappen fosse stato a sua volta condizionato dal suo problema tecnico. Però insomma, diciamo, questo è il lato umano della vicenda. Non è stato accolto bene questo scherzo neanche dai meccanici della Ferrari. Insomma, immaginate vedere sfumato una vittoria dopo più di 2 anni e mezzo. L'ultimo successo della Ferrari risaliva al Gran Premio d'Italia del 2019, proprio come con Charles Leclerc, mentre dall'altra parte Carlos Sainz ha rivelato che quello appena trascorso è stato uno dei weekend più difficili da pilota Ferrari, perché non aveva una macchina veloce né nelle prove né poi in gara, anche se poi in realtà aveva fatto registrare il terzo tempo nelle prove cronometrate. Insomma, è stato un po' un fulmine a ciel sereno questa doppietta Ferrari in Bahrain, se poi si è trattata anche di una rondine che non fa primavera, e qui consentimi, insomma, riferimento
che salti pindarici che hai fatto.
Allora, sarà una rondine che non fa primavera, in realtà lo conosceremo o lo cominceremo a capire meglio già dalla prossima settimana, dal prossimo fine settimana, quando il circus si sposterà a Jeddah in Arabia Saudita, dove Leclerc arriva ovviamente in testa a classifica del mondiale piloti 26 punti, seguito da Carlos Sainz che di punti ne ha 18, poi Hamilton è terzo con 16, poi ricordiamo che la terza prova del mondiale di Formula 1 si disputerà in Australia a Melbourne, l'appuntamento è il 10 aprile.
Che burlone questo Leclerc, chissà che risate che si fanno in squadra. Però la doppietta Ferrari in Bahrain non è stata l'unica sorpresa dello scorso fine settimana sportivo, che ha regalato gioie all'Italia sia nel rugby che nell'atletica.
Sì, cominciamo dal rugby, perché a proposito di Duni, quello del rugby azzurro nel Sei Nazioni era ancora più lungo di quello della Ferrari in Formula 1 e stava diventando motivo di polemiche e anche di battute piuttosto salate. Fatto sta che l'Italia non vinceva una partita del torneo annuale più prestigioso, quello che vede in campo le 5 squadre più celebri del panorama europeo, cioè Inghilterra, Francia, Scozia, Irlanda e Galles, e questa lunga astinenza, questo lungo digiuno, aveva fatto ritenere che l'Italia semplicemente non meritasse un posto in quella competizione, che insomma dovesse, per il bene suo e della manifestazione, o mettersi da parte, quindi ripristinando il vecchio format del 5 nazioni, oppure magari arrivare al 6 nazioni dopo un percorso di qualificazione che premiasse la migliore tra le altre. Per esempio la Georgia ha scavalcato l'Italia nel ranking mondiale del rugby, la Romania e la Spagna le sono alle spalle non di molto. Insomma, anche in questo 2022 il Sei Nazioni dell'Italia era stato ricco soltanto di sconfitte fino a questo momento, stava per maturare l'ennesimo cucchiaio di legno quando poi sabato a Cardiff si è verificato l'impossibile, soprattutto è successo l'impossibile in maniera particolarmente spettacolare. Galles, che a 1 minuto e mezzo dalla fine della partita era avanti 21-15 per l'Italia, l'ennesima buona prestazione senza però successi, e a quel punto il giovane Ange Capuozzo, che è un 22enne italo-francese nato al di là delle Alpi, d'origine napoletana un po' alla lontana, nel senso che i nonni sono napoletani, ed è uno scricciolo, nel senso che non arriva al 1,80 m e pesa 71 kg, quindi è veramente
piccolo.
Un fuscello in quel mondo lì. Ha intercettato l'ovale, non so Massimiliano se hai visto la scena, lo consiglio veramente a tutti perché è una delle immagini più belle di questo fine settimana sportivo sicuramente. Ha intercettato l'ovale nella metà campo dell'Italia, è partito con una serpentina splendida, clamorosa, e poi ha servito al compagno di squadra Padovani l'assist facile per la meta dell'Italia. Tra l'altro non era finita lì, perché a quel punto poi la meta va trasformata, convertita con un calcio piazzato, diciamo, per gli ultimi 2 punti che poi sarebbero valsi il sorpasso e la vittoria. Allora, ascoltiamo il racconto della telecronaca del canale ufficiale delle Sei Nazioni di questo ultimo minuto della sfida tra Galles e Italia.
Capuzzo, Welsh defenders up very fast indeed. Off goes the whippet, and he's through! Capuzzo is through! He might be away here! Oh, Capuzzo!
Mitchell, and he gets support from Padovani. The Romans on the rampage. Have they found the gladiator within at last?
Big moment. Needs a big heart. Strikes it through the post. And the whistle goes. The Italians are heroes all.
36 nations defeats in a row has been ended with their first ever away victory at the Principality Stadium. And it means that the Italians have won for the first time since 2015 in the Six Nations. Wales 21, Italy 22.
Quindi Galles 21, Italia 22, Italia che mette così fine ad una terribile serie di 36 sconfitte consecutive nel 6 nazioni di rugby, evita il cucchiaio di legno e lancia anche sulla scena del rugby mondiale questo giocatore che secondo tanti farà parlare di sé, Ange Capuozzo. Curiosità, il man of the match è stato eletto, nominato Josh Adams, giocatore gallese, a fine partita ha consegnato il premio a Capuozzo, del quale poi ha parlato anche il capitano azzurro, anche lui molto giovane, 23enne, l'ala 23enne della Benetton di Treviso, Michele Lamaro, ascoltiamolo.
Yeah, he definitely is. I just posted last day, he is the superstar of our squad, obviously, right now. And that last try was fucking amazing.
Gli è partita anche
vabbè, l'entusiasmo, sì, l'età giovane.
Tra l'altro, in tutto questo, altra scena veramente molto, molto simbolica è stata quella della trasformazione di Garbisi, perché come diciamo la meta l'ha realizzata Padovani su assist di Capuozzo, che aveva, è stato autore della splendida serpentina. Dopodiché c'è voluta la trasformazione della meta e Garbisi si è sentito questo pallone che pesava come una palla medica, è riuscito comunque a metterlo tra i pali del Galles. Ed è veramente crollato a terra in lacrime dopo questa trasformazione che è valso il successo dell'Italia del rugby. Abbiamo parlato fino adesso di attese infinite, quelle della Formula 1, quelle del rugby. In realtà sono trascorsi appena 232 giorni da quella che era stata definita la giornata più bella nella storia dello sport italiano, quando nel giro di 10 minuti Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs avevano conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo rispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri piani. Bene, ieri Jacobs si è ripetuto conquistando l'oro nei mondiali indoor di atletica sulla distanza dei 60 metri, che poi era quella che lo aveva introdotto alla velocità, diciamo così, lui che era partito dal salto in lungo. Allora ascoltiamo la telecronaca della gara vinta dall'azzurro in rimonta e al photo finish.
La partenza è buona, anche la partenza per Marcel Jacobs, però di tendersi Coleman, Jacobs, 6.41, campione del mondo indoor, 6.41 per Marcel Jacobs, uno straordinario record per l'azzurro.
3 millesimi, questo è il margine infinitesimale con il quale Marcel Jacobs ha avuto la meglio sullo statunitense Coleman, ha vinto l'oro nei 60 metri al mondiale indoor di atletica, stabilendo anche il nuovo record europeo con 6.41. Allora lo ascoltiamo, il 27enne veneto nato in Texas che si è confermato l'uomo più veloce del mondo.
Sì, è magia, ma anche duro lavoro. Io credo di essere arrivato qua cercando di trovare le migliori condizioni. Abbiamo fatto una bella stagione, prima parte di stagione indoor, ma sapevo che dovevo andare il più forte possibile nel momento in cui più contava, ovvero in questa finale. È quello che siamo riusciti a fare ancora una volta, dimostrare di essere i più forti quando più contava. E quindi sono veramente contento, veramente orgoglioso di essere riuscito a conquistare anche questo titolo. E grazie per il vostro supporto che l'ho sentito.
Ha sentito il nostro supporto a Belgrado, Marcel Jacobs, che ha conquistato lì l'oro nei mondiali indoor di atletica. Tutta questa sintesi di quanto avvenuto nel mondo dello sport, una parte perché poi ci sarebbe anche a Milano Sanremo, ma lasciamo perdere, diciamo, tutto ciò che ha visto gli italiani o lo sport italiano in prima fila in questo fine settimana ci ha portato alle 8.48, quindi Massimiliano, facciamo una cosa, ci fermiamo adesso per una sì, breve pausa e poi apriamo anche il capitolo dedicato al calcio.
8.50, ben ritrovati in diretta qui su SBS per il programma in italiano di questa mattina assieme a Massimiliano Gugole e a Dario Castallo, che ci sta raccontando questo weekend sportivo così esaltante e entusiasmante. Abbiamo raccontato del rugby, abbiamo raccontato dell'atletica e della Formula 1, e ora passiamo al calcio, perché la 30esima giornata di Serie A è stata a sua volta piena di spunti tecnici e di cronaca, dal derby della capitale al successo di misura delle prime due della classe. Dario, cominciamo leggendo risultati e classifica, visto che si è anche concluso il posticipo tra Atalanta e Bologna.
Sì, la giornata numero 30 si è aperta nel venerdì italiano con la vittoria del Sassuolo sullo Spezia per 4-1 e quella del Genoa sul Torino per 1-0. Dopodiché nel sabato italiano Napoli-Udinese 2-1, Inter-Fiorentina 1-1, a Cagliari Milan batte Cagliari 1-0. Dopodiché nella domenica italiana a Venezia Sampdoria batte Venezia 2-0, Juventus-Salernitana 2-0, Empoli-Verona 1-1, Roma-Lazio 3-0. E poco fa a Bologna l'Atalanta ha battuto il Bologna per 1-0 con una rete all'esordio in Serie A di un 19enne ivoriano, Mustafa Sissé, per una classifica che vede il Milan in testa con 66 punti, a seguire Napoli 63, Inter 60 punti e una partita in meno, poi Juventus 59, Atalanta e Roma 51, Lazio 49, Fiorentina 47, Sassuolo 43, Verona 42, poi Torino 35, a 33 punti ci sono Bologna e Empoli, Udinese 30, Sampdoria e Spezia 29, Cagliari 25, Venezia e Genoa 22 punti, chiude la Salernitana a quota 16.
Insomma, 8 giorni dal termine del campionato, il Milan si conferma in testa grazie a questa ennesima vittoria per 1-0.
Sì, ed è la terza vittoria consecutiva per 1-0 dopo quella sul Napoli e sull'Empoli, decisa la sfida dell'Unipol Stadium di Cagliari, la Sardegna Arena. Bennacer con un tiro bellissimo da fuori area, un sinistro a giro su assist di Giroud, che riascoltiamo e riviviamo in un certo senso con questo estratto della telecronaca di DAZN a cura di Dario Mastroianni e Simone Tiribocchi.
Messias, anche lui mancino, ora in via Salcross, Giroud sta alla porta, scarico per Bennacer! Costruzione perfetta del Milan e che gol di Bennacer, 1-0 dal nulla.
È gol strepitoso questo, creato bene dalla squadra di Pioli, che ha costruito nel mezzo tanti passaggi di qualità, palla avanti, ancora uno scarico dietro, ancora palla avanti su Giroud che l'appoggia, perfetta su Bennacer che arriva al rimorchio di sinistro, la mette all'angolo, una coordinazione perfetta di Bennacer, perché la palla non era bassa, non era la sotterra, era a mezza altezza, va a piegare la gamba d'appoggio, la tiene bassa.
La palla a iniziazione l'ha recuperata lui, poi accompagnato, scarico di Giroud, boom! Immobile Cragno.
Boom! Sul tiro di Bennacer, il franco algerino che si sta specializzando in gol in trasferta molto pesanti dopo quello del momentaneo 3-2 a Bologna contro i Felsinei. Tre punti pesanti per la formazione di Stefano Pioli, che avrebbe meritato probabilmente una vittoria più larga, ma nel finale ha rischiato perché Paoletti ha colpito una traversa. Bravo nella circostanza, come spesso gli capita, il portiere del Milan Maignan, il quale tra l'altro è stato poi alla fine purtroppo vittima di insulti razzisti. Tra l'altro tutto questo nel giorno in cui la Lega Calcio Serie A ha varato la campagna Keep Racism Out, cioè lasciamo il razzismo ovviamente fuori dai campi di calcio. Ebbene, dalla curva del Cagliari sono piovuti fischi, insulti e improperi all'indirizzo proprio del portiere del Milan Maignan e del difensore Tomori. Ne hanno chiesto conto poi ai microfoni di DAZN a Stefano Pioli, ascoltiamolo.
A me a caldo Mike ha detto, sono andato per tranquillizzare, ha detto mister non è possibile sentire certi insulti, quindi mi ha detto quello, è la prima volta che reagisce, quindi significa qualcosa di brutto è successo e non devono più succedere.
Cosa le ha detto anche Tomori, non so se ha avuto modo di incontrare?
Le stesse cose di Maignan, che non è possibile sentire certe cose, credo che possiamo essere almeno su queste tutti d'accordo.
qui la parte, diciamo, triste di quanto avvenuto alla Sardegna Arena, con gli insulti razzisti all'indirizzo di alcuni giocatori di colore del Milan, con Maignan che ha risposto ai tifosi sardi. C'è poi appunto da celebrare il successo del Milan, che allunga sull'Inter e comunque si conferma in testa al campionato con 3 punti di vantaggio sul Napoli, anche se Pioli ha detto dovremmo imparare a chiudere meglio le partite. Dicevamo, il terzo 1-0 consecutivo, in questo caso il Milan ha rischiato nel finale dopo aver meritato un parziale, comunque un vantaggio molto più ampio. Ascoltiamolo.
Tutte le partite sono una continua prova e un continuo esame della tua crescita, della tua preparazione e delle tue qualità. Assolutamente soddisfatto di questa partita, perché credo che la squadra abbia giocato con la mentalità giusta, con la qualità giusta, con l'intensità giusta. Certo che dobbiamo provare a riuscire a chiudere le partite, perché stasera abbiamo avuto tante possibilità per chiudere la partita, e questo è ancora un ulteriore step al quale dobbiamo arrivare per finire bene in questo campionato.
Pioli che continua a non nominare la parola scudetto, nonostante
questo, diciamo, è un classico.
Sì, siamo a 8 giornate dal termine, il vantaggio non è certo rassicurante, ma insomma, se non è il Milan a puntare allo scudetto, a questo punto non sappiamo chi possa farlo.
Magari lo fa ma non lo dice. Alle spalle del Milan tiene il passo il Napoli, che sabato si è vista però brutta con l'Udinese prima di spuntarla in rimonta.
Sì, perché l'Udinese aveva trovato il gol del vantaggio molto bello con lo spagnolo De Olofeu, dopodiché nella ripresa doppietta di Victor Osimhen, che sale a quota 11 nella classifica marcatori. In realtà è stato il nigeriano a fine partita a dire "We believe in scudetto". Ascoltiamolo.
È la cosa fondamentale questa qui, perché magari abbiamo creato ugualmente pressione alla squadra avversaria, però non siamo stati lucidi come stasera, non siamo stati equilibrati come stasera, e lo stadio stasera ha dato una mano particolare sotto questo aspetto qui, perché sono rimasti addosso alla partita, volenterosi di ribaltarla, per cui oggi è veramente una vittoria importante, perché poi davanti si aveva, come si è detto all'inizio, e va sottolineato, una squadra veramente forte davanti all'Udinese, una squadra fatta bene, una squadra forte.
Questo era Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, al quale hanno chiesto conto anche dell'apporto del pubblico, perché il Napoli non vinceva una partita dopo essere stato in svantaggio addirittura dal match contro la Juventus nel girone d'andata. Quindi in questo caso insomma, doppiamente merito al Napoli, che ha ottenuto 3 punti ancora molto, molto significativi e pesanti dopo aver dovuto rimontare il gol iniziale dell'Udinese.
E veniamo ora a Inter e Juve, che in questo momento sono leggermente attardate rispetto alle prime due, ma che non possono ancora essere escluse dalla lotta per lo scudetto.
Sicuramente non l'Inter, che ha 6 punti meno del Milan e 3 meno del Napoli, ma anche una partita da recuperare contro il Bologna, ma se vogliamo torna in lizza ufficialmente anche la Juventus. Inter che però nell'anticipo del sabato contro la Fiorentina non è andata oltre l'1-1, 7 punti nelle ultime 7 gare per la formazione di Simone Inzaghi. A San Siro Viola in vantaggio con Torreira al secondo gol consecutivo, il centrocampista uruguaiano che ha anche perso un dente a San Siro, anche se pare che se lo sia tolto da solo visto che era lì che ballava. Pareggio di Dumfries dopo 5 minuti, il commento è affidato all'allenatore dei campioni d'Italia, Simone Inzaghi.
È normale che la squadra sente più responsabilità, perché rispetto all'inizio, quello che si era detto, poi insomma abbiamo fatto novembre, dicembre, inizio di gennaio perfetti, adesso abbiamo avuto un calo e quindi insomma i ragazzi sentono la responsabilità, però dobbiamo cercare di rimanere tranquilli, lavorare di più, perché in questo momento ci stanno mancando i risultati, creiamo tantissimo ma stiamo finalizzando meno di quello che eravamo abituati.
Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, che continua a perdere terreno rispetto al Milan nel momento in cui gli hanno chiesto se la squadra cominci ad accusare anche tutte queste battute a vuoto, oltre ovviamente all'eliminazione dalla Champions League.
E alle spalle guadagna terreno la Juventus.
Sì, Juventus che ha battuto la Salernitana con 2 gol nel primo tempo di Dybala e di Vlahovic. vecchia signora giunta al 16° risultato utile consecutivo, che non perde da novembre, che è a meno 7 dal Milan capolista, ma a meno 1 dall'Inter, che per punti conquistati è la prima squadra nel girone di ritorno, è la prima addirittura dopo la quinta giornata di campionato. Insomma, hanno chiesto per l'ennesima volta a Massimiliano Allegri come si spiegasse quell'avvio di campionato e su che cosa abbia lavorato da quel momento in poi.
C'è stato a lavorare, è andato via Cristiano 3 giorni alla fine del mercato, era arrivato appena da 1.5 mesi, tanti giocatori non li conoscevo, avevo iniziato a lavorare in un certo modo, poi piano piano anche io sono cambiato perché la squadra è totalmente diversa e quindi abbiamo cominciato a lavorare in un altro modo, abbiamo cominciato a lavorare direi alzando molto l'intensità e su questo quando abbiamo cominciato a dare più intensità e correre a diventare squadra direi che i ragazzi sono stati e sono meravigliosi e quindi su questo sono molto contento.
La contentezza di Massimiliano Allegri, tra i ragazzi meravigliosi spicca dopo la partita con la Salernitana anche Giorgio Chiellini, che è meno ragazzo degli altri perché è entrato nella storia del club bianconero collezionando la presenza numero 552, numero che gli consente di raggiungere Gaetano Scirea, davanti a lui soltanto Gigi Buffon e Alessandro Del Piero per presenze con la maglia della Juventus.
E ora concludiamo con un accenno al derby della capitale dominato dalla Roma un po' a sorpresa e sintetizziamo anche quanto è successo nelle altre gare.
Allora, diciamo che l'Atalanta, come accennavamo poco fa, ha vinto nel posticipo a Bologna contro i Fessini 1-0 e a decidere la partita è stato questo ragazzino ivoriano Mustafa Sissé, che è stato pescato in una squadra di dilettanti in Puglia, una squadra composta da richiedenti asilo. Ha esordito un mese fa in primavera, Gasperini gli ha dato una chance in prima squadra e lui ha deciso la partita del Dallara, che proietta l'Atalanta al quinto posto assieme alla Roma. Roma che ha vinto il derby per 3-0, partita sbloccata già dopo il primo minuto da un tap-in vincente di Tammy Abraham su calcio d'angolo di Pellegrini sulla traversa, poi il raddoppio dello stesso attaccante inglese al 22esimo e Pellegrini che fissa il punteggio sul 3-0 con una splendida punizione all'incrocio dei pali al 40esimo. Poi la Roma ha anche colpito una traversa con Mkhitaryan, ha fallito un paio di occasioni, una clamorosa proprio con Abraham nel secondo tempo e proprio sull'attaccante inglese che ha raggiunto quota 15 nella classifica marcatori al terzo posto ha agganciato Giovanni Simeone. Ascoltiamo Mourinho dire: non mi va di elogiarlo perché penso che abbia queste qualità, che possa fare addirittura di più.
Quando voi dice che Abraham è fantastico, 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 io non sono d'accordo, perché conosco la potenzialità e perché so che lui può fare quello che ha fatto oggi. E non parlo solo dei gol, parlo del modo come ha giocato, come ha pressato, come ha recuperato palla, come ha assicurato la palla. Io a Tammy esigio tanto perché conosco il suo potenziale. Questo è Tammy e deve giocare così. Non parlo di gol, perché gol un giorno tu segni, un altro giorno tu non segni. Però deve giocare ogni partita con questo atteggiamento.
Esige tanto da Tammy Abraham José Mourinho. Nelle altre gare, vittorie per entrambe le genovesi, significativa quella del Genoa che non vinceva da più di 6 mesi, che dopo 7 pareggi consecutivi con Blessing alla guida ha trovato il primo successo battendo il Torino per 1-0 nell'anticipo del venerdì. Allora ha detto: niente è davvero impossibile, l'allenatore tedesco del Grifone. Ascoltiamo.
It was, I think, not a nice game, but when you play more or less the Catenaccio, in this case it was very, very important for us as a team. And now you see that we can play in minority and we can win in minority. And this must gives us more the power and more the feeling that we have to work hard and that we have to reach every time our maximum, but that nothing is impossibile.
Nothing is impossible, ha detto Blessing. Allora speriamo che tra questo nothing è impossibile ci sia anche la qualificazione dell'Italia ai prossimi mondiali di calcio, visto che siamo attesi da due partite per gli azzurri di Roberto Mancini, campioni d'Europa in carica, che affronteranno la Macedonia del Nord e poi speriamo di andare anche in Portogallo a giocarci la qualificazione ai prossimi mondiali di calcio.
Lo speriamo. Grazie davvero per averci ascoltato fino a questo punto. Il programma di quest'oggi finisce qui. Da Massimiliano Google e
Dario Castaldo, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.
Ciao.
Volete
ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.